Leggiamo nella parola del Signore, nella seconda epistola di Pietro, capitolo 1, verso 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Stiamo comodi. Non per tutti è chiaro dove era quel Monte Santo, ma non dimentichiamo che è santo per Dio qualsiasi luogo dove si manifesta, tant'è che osservando un cespuglio che ardeva ma non si consumava, Mosè incuriosito s'accostò e si sentì dire da Dio: «Levati calzari, perché il luogo dove tu stai è terra santa». E dunque noi ringraziamo il Signore per questo confortevole luogo di culto, ma lo abbiamo ringraziato anche quando non avevamo questo confortevole luogo di culto. I cristiani antichi l'hanno ringraziato quando erano nelle catacombe in compagnia dei cadaveri sepolti, l'hanno ringraziato quando si rifugiavano nelle grotte, sono stati felici in ogni luogo, perché dovunque due o tre si sono riuniti nel nome del Signore, il Signore è stato lì in mezzo a loro. E quindi non è molto importante localizzare geograficamente il Monte Santo. C'è chi crede che sia il Monte Tabor, e alcuni però stentano a crederci. L'Italia ha investito nel 1930 denari per costruire lì una chiesa che ricordasse l'avvenimento della trasfigurazione a cui questo passo biblico fa riferimento. Ma molti non sono d'accordo che era quel sito, quel luogo, perché è un avvenimento che accadde in solitudine e invece lì c'era una città fortificata. Non importa molto sapere l'esatta collocazione della vetta, della rupe, del monte. Quel che è certo è che era nell'Alta Galilea. Infatti, leggiamo nei capitoli che narrano l'episodio negli Evangeli, mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini». E poi ebbe quella esperienza chiamata appunto la trasfigurazione. La prima cosa che vogliamo ricordare è che la maestà di Cristo è evidente nella trasfigurazione. Mentre i vari re, grandi o piccoli che sono stati, si sono fatti chiamare Sua Maestà, e l'appellativo nobiliare continua a essere usato nelle poche dinastie ormai rimaste, noi sappiamo per certo di appartenere al Re dei Re, al Signore dei Signori. Egli è la maestà, e questa maestà è stata ben descritta nell'evento, nel fatto della trasfigurazione, dove ha rivelato la sua gloria ma anche le sue imminenti sofferenze. Difatti la Bibbia afferma che Gesù cominciò a spiegare loro che doveva andare a Gerusalemme, soffrire da parte degli anziani, dei capi sacerdoti e scribi, essere uccisi e resuscitare il terzo giorno. E dopo questa rivelazione, subito dopo, avviene questo episodio. Prima di una grande prova, quasi sempre Dio usa questo metodo, un sistema per prepararci alle difficoltà. Ci fa fare delle gloriose esperienze per poi aiutarci nelle difficoltà che dovranno venire. E Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Notiamo che salì a pregare. Se vogliamo incontrarci con la maestà di Dio, dobbiamo andare alla preghiera. Non possiamo credere, pensare, ritenere che tutto questo sia spettacolarizzazione gratuita. Il Signore non si rivela in questa dignità, in questo onore, in questa gloria a chi va lì curioso di vedere che. Quando Erode ha pregato Gesù di far qualche miracolo, Gesù non l'ha degnato neanche di una risposta, perché lui che aveva risposto a Pilato, lui che aveva risposto all'empio sacerdote Caiafa, che pur di fatto lo ha condannato a morte dandolo in man di Roma, lui non ha voluto rispondere a chi voleva spettacolarizzare la manifestazione divina, il potere del Signore, e si prese questi discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni. Li ha presi anche altrove, quando li ha voluti fare testimoni, quando li ha voluti fare testimoni della resurrezione della figlia di Jairo. Dice: non permise a nessuno di accompagnarlo tranne che questi qui. Perché loro? I più privilegiati? C'è chi dice perché li doveva preparare a compiti più gravosi degli altri, c'è chi dice perché erano i più deboli degli altri, c'è chi dice semplicemente perché il Signore aveva deciso così. Noi in umiltà raccogliamo l'invito del Signore a considerare la Bibbia per quella che è, l'ispirata parola di Dio. E ci basta sapere che li prese ancora quando andò a morte. Se li portò nel giardino del Getsemani, quando cominciò a essere triste e angosciato, e chiese ai suoi di pregare con lui, ma un sonno terribile, probabilmente di natura spirituale, dovuto alla pesantezza dei peccati del mondo che Gesù stava per portare in croce su di sé, li prese e si addormentarono, talché il maestro gli disse: non siete stati capaci di pregare con me neppure per un'ora. Ma è ancora a loro che il Signore ha fatto fare queste esperienze, e certamente il motivo c'è, ed il motivo era che l'ora delle tenebre stava per scattare e che nella buia notte Gesù si doveva rivelare ai suoi, egli si doveva manifestare al suo popolo, egli si doveva manifestare ai suoi come il sole dopo il buio della notte. Egli si doveva dare nell'immagine di maestà e di gloria, e mai i suoi discepoli avrebbero dovuto avere un senso di turbamento. Sicuramente e certamente quando Pietro e quelli che erano oppressi dal sonno si svegliarono, dovettero stupirsi, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Anche qui si sono, per così dire, addormentati. Capita. C'è anche il sonno del giusto, dovuto alla stanchezza del lavoro, e Dio anche si è riposato il settimo giorno, per insegnarci che non dobbiamo far ricorso ad artifici, sostanze stupefacenti per tenerci su. Abbiamo bisogno di lavorare e anche di riposare, e tutto questo ciclo alternato è stabilito dal Signore, che ce ne ha dato l'esempio, in quanto che fece la creazione in sei giorni e il settimo scelse di riposarsi. Ed ecco perché oggi siamo qui invece che in un altro posto, in questa domenica dedicata al Signore. Noi siamo qui perché sappiamo che questo è il giorno del Signore. Dopo quel buio bisognava che loro avessero un'esperienza forte, e così quando l'ora delle tenebre venne, eccoli motivati, eccoli rassicurati nel ricordo di quell'esperienza di gloria. La promessa divina era stata: ma per voi che temete il mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali e voi uscirete e salterete come i vitelli fatti uscire dalla stalla. Gloria al Signore. La maestà di Cristo nella trasfigurazione, che rivelò la sua gloria ma anche le sue sofferenze. Una trasfigurazione che accadde mentre pregava, dice che mentre pregava l'aspetto del suo volto fu mutato. Altro evangelista precisa: e fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole. Deve esserci questa mutazione, deve esserci questa trasformazione per colui, per colei che prega. Una vera preghiera non può essere una monotona ripetizione di parole imparate a memoria. Una vera preghiera deve avere per natura, per qualcosa di intrinseco che sia dentro la natura stessa della preghiera, la trasformazione, la mutazione. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato. È importante ricordare che non dobbiamo fare come Mosè, che si metteva un velo sul volto, dice l'apostolo Paolo, perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma dobbiamo, è sempre Paolo ad insegnarlo questo, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, essere trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Gloria al Signore. Noi vogliamo ricordare la descrizione di Gesù nel primo capitolo dell'Apocalisse. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Così gli sembrarono all'apostolo Giovanni nel primo capitolo del libro dell'Apocalisse. E mentre pregava, dice un altro Evangelo, la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Marco precisa, dando una mano a quanti sono impegnati nel lavoro delle lavanderie, Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, ha detto Luca, e quando si furono svegliati videro la gloria. Ma Marco precisa, chissà perché colpito da questo particolare, le sue vesti divennero sfolgoranti, candidissime, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. Gloria al Signore. Era il dito di Dio, era l'azione purificatrice che solo il Signore sa e può produrre nella vita di ciascuno. Erano sfolgoranti. Gloria al Signore. Quella veste era sfolgorante. Ma perché erano sfolgoranti questo gruppetto? Che cosa è accaduto in questi due che parlano con Gesù? Quindi in questi tre più coloro che hanno accompagnato il Maestro. Quale gloria si sta manifestando? Quale evento noi stiamo vedendo? Si dovette chiedere la pattuglia, seppur minuta, degli apostoli. Pietro e quelli che erano con lui, abbiamo detto, erano oppressi dal sonno. E quando si furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Era una gloria che veniva dal di dentro. Anche se dal di fuori si manifesta, non può che partire da dentro. Fino ad allora quella gloria era stata, consentiamo il termine, ritenuta. Infatti è venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Se si fosse manifestato con quella gloria, certamente nell'immediato avrebbe avuto un certo successo. E invece di manifestarsi in gloria, scelse di manifestarsi in un umile luogo, nascendo tra i poveri, anzi tra i poverissimi. È cresciuto poi nella casa di un falegname, quindi ancora è sempre povero. Ha trattenuto la sua gloria nell'essere sottomesso ai suoi genitori, mai pretendendo di affermare la sua gloria. E nonostante le difficoltà economiche di un padre falegname e di lui apprendista falegname, non ci risulta dalla Bibbia, dai libri ispirati, che abbia fatto ricorso a miracoli per guadagnarsi il pane. Ha trattenuto la sua gloria perché doveva ancora venire il tempo in cui si doveva manifestare. Ma ora eccolo il tempo, si trasfigura in gloria e dalla magnifica gloria una voce: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Gloria al Signore. Ci sono altri episodi di voci dal cielo, ma non sempre sono state capite. Per esempio, in una successiva azione accadrà che un certo Paolo, conosciuto poi da tutti noi nel mondo come l'Apostolo Paolo, ha udito una voce che lui ha compreso, ma agli altri è sembrato solo un suono indistinto, stile un tuono. Ma questa no, è una voce chiara: questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. La maestà di Cristo nella trasfigurazione che ebbe, ma anche nel riconoscere. E vorrei subito introdurre gli altri due che conversavano con Gesù, Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme, il che dimostra che Mosè ed Elia erano compartecipi di questo disegno misterioso ma importante dell'incarnazione di Gesù, che prevedeva la sua morte e poi la sua resurrezione. Dio sia lodato perché stava per compiersi quanto stabilito in Gerusalemme. Erano Mosè ed Elia. Quando è che i tre apostoli l'hanno capito? Quando è accaduta la rivelazione della loro misteriosa identità? C'è chi dice che Gesù gliel'abbia detto dopo, ma non è vero, perché Pietro dice a Gesù: facciamo tre tende, una a te, una a Mosè e una ad Elia. Quindi lo sapeva già. Come l'ha capito? Probabilmente dalle discussioni, dalle conversazioni, o perché più chiaramente ancora gliel'ha rivelato il Padre che era nel cielo, il Signore. Erano Mosè ed Elia. Perché in mezzo alla schiera innumerevoli di santi dell'Antico Testamento loro sono stati prescelti per questo evento? Perché la Bibbia termina l'episodio della trasfigurazione con queste parole: or Gesù rimase tutto solo. Bisognava sottolineare agli apostoli che noi non abbiamo santi, santoni, santini, santissimi che possano essere oggetto del nostro culto. Il nostro culto va a Dio nel nome di Gesù. E Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. E tutti i santi del mondo, vivi o morti che siano, sono per noi un importante sprone a imitare il Maestro. Volesse Dio e fossimo tutti come Maria, la quale disse: sia fatto secondo la tua parola. Vogliamo avere questa attitudine di completa sottomissione come la mamma di Gesù. Ma erano Mosè ed Elia per un motivo speciale. Bisognava insegnare ai tre, che poi diventeranno pilastri della Chiesa primitiva dopo la morte e resurrezione di Gesù, che la legge di Mosè era sottomessa a Gesù e che i profeti e le profezie ben indicati in Elia erano sottomessi a Gesù. Ma anche ed ancora bisognava insegnare a quei tre accompagnatori di Gesù che la stessa Chiesa, e quindi il collegio apostolico, era sottomesso a Gesù. Dio sia lodato per la legge, per i profeti, per gli apostoli, per questi santi forti, vittoriosi che sono venuti prima di noi e ci hanno dato l'ispirazione. Ma noi non possiamo non dimenticare che Gesù rimase tutto solo. Gloria al Signore. Quando si furono svegliati videro la sua gloria, i due con lui. E Pietro, che propose di fare tre tende per i tre personaggi autorevoli. Facciamo. Quindi vuole servire, non dice fate ad altri, lo vuole fare lui. Perché vuole farlo? Un po' per egoismo, secondo alcuni, vuole conservare quel pezzo di cielo. Ma se Pietro si conservava quel pezzo di cielo e Gesù lo accontentava, noi non avremmo mai avuto accesso a quel cielo. E invece Gesù è risorto poi, dopo la sua morte, e ha spalancato anche a noi le porte del cielo. Cielo che non solo ci attende nel futuro, ma proprio come Pietro e colleghi apostoli ne hanno avuto anteprima e ne hanno avuto accenno durante la vita, anche noi durante la nostra vita possiamo sedere con Cristo nei luoghi celesti. Quando adoriamo il Signore ci immergiamo nel fiume dello Spirito Santo, quando ci sembra che l'anima nostra ci fa elevare al di sopra delle difficoltà, cosa facciamo se non sedere con Cristo nei luoghi celesti? Gloria al suo nome. Ma c'è ancora una cosa, la maestà di Cristo spiegata dal Padre, che dice: questi è mio figlio, colui che ho scelto, ascoltatelo. Cioè, ascoltate lui. Una nuvola li avvolse, non era una nuvoletta qualsiasi, era la Shekinah, così chiamata dagli ebrei, il simbolo della presenza divina, che dapprima era stata ospitata nel tabernacolo, luogo di culto provvisorio di Israele, poi nel tempio di Salomone, e che ora e finalmente sarebbe venuta su chiunque saliva al monte per pregare. E così tutte le volte che noi preghiamo il Signore possiamo vedere la magnifica gloria, ascoltare la splendida voce che ci dice: questo è mio figlio, ascoltatelo. Li avvolse, come, consentite, in una sorta di battesimo. Ma Gesù non è stato battezzato in acqua? Sì, è stato battezzato in acqua per il ministero che doveva fare. Ma ora ha un battesimo di luce per la sua imminente passione. È stato battezzato in acqua nel fiume Giordano, ma ora ha un battesimo di luce nella nuvola di gloria. È stato battezzato in acqua da Giovanni Battista, ma adesso riceve il battesimo di luce da Mosè ed Elia. È stato battezzato in acqua davanti al popolo, ma adesso riceve il battesimo di luce davanti ai suoi tre apostoli. È stato battezzato in acqua al Giordano come Signore della Chiesa, ma adesso è battezzato di luce sul monte come supremo profeta, come maestà, come la somma autorità. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Dio sia lodato per questa maestà spiegata dal Padre e che è anche spiegata dalla conclusione dell'episodio. La Bibbia dice: mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo. E i discepoli furono presi da timore, caddero con la faccia a terra. Ma avvicinatosi Gesù li toccò e disse: alzatevi, non temete. C'è qualcuno che probabilmente davanti alla rivelazione della Divina Maestà potrebbe intimorirsi e preoccuparsi. Ma qui c'è Gesù, il quale ci tocca con la sua mano e ci dice: non temere, non preoccuparti. E per la grazia del Signore, che indegni peccatori come noi, che dovrebbero dire con San Pietro: dipartiti da me perché io sono uomo peccatore, sono poi stati graziati da Dio, il quale si rivela a noi indegni peccatori nella sua gloria e ci dice: alzatevi, non temete. Una voce dalla magnifica gloria.